Iniziando questa trasmissione, volevamo ripercorrere un po' quello che è stato il percorso che ci ha portato alla fine dell'anno, a partire da una giornata, quella del 5 giugno, in cui abbiamo dato luogo a un'iniziativa che abbiamo chiamato Mamiani Out, ed è stato un giorno di riappropriazione degli spazi della scuola da parte di noi studenti, all'interno del quale abbiamo dato luogo a concerti, esposizioni, mostre fotografiche. È stato un giorno di apertura al territorio in cui abbiamo voluto appunto ricordare la fine dell'anno scolastico e lasciare la scuola in una maniera che ci contraddistingue e che ha contraddistinto il nostro percorso durante tutto quest'anno e gli anni precedenti, quindi in una maniera vissuta, possiamo dire, in una maniera festosa, ecco. Oltre a tutto questo, però, che quindi è stata un'iniziativa molto partecipata e ben riuscita, sono seguiti settimane e giorni di polemiche per quanto riguarda gli esiti finali dell'anno scolastico, e quindi gli scrutini, gli esami, i gavettoni. Come non parlare dei gavettoni, insomma, ogni anno sembra l'invasione degli alieni, gli studenti che a fine anno si fanno i gavettoni. Forse allora i compagni del Virgilio possono raccontarci anche la loro iniziativa, proprio che era appunto sulla questione dei gavettoni.
Sì, ciao a tutti. Appunto, come dicevamo, quest'anno sono uscite giusto pochi giorni prima dell'ultimo giorno di scuola dichiarazioni di Rusconi, il vicepresidente dell'associazione.
Sì, ciao a tutti. Appunto, dicevamo dei gavettoni. Pochi giorni prima della fine della scuola sono uscite dichiarazioni del vicepresidente dell'Associazione Nazionale Preside Rusconi, l'avevamo già sentito nel settembre, nell'autunno delle lotte studentesche, con una lettera contro le occupazioni che condannava a gran voce. E su cui riuniva tutti i pareri dell'Associazione Nazionale Preside. Ancora una volta è riuscito a farsi riconoscere e pochi giorni prima della fine della scuola, appunto, ha dichiarato che gli studenti l'ultimo giorno, invece di abbandonarsi a giochi goliardici, avrebbero dovuto andare al museo gratuito per tutti, in modo tale che non si creasse disordine pubblico. Noi ovviamente abbiamo subito risposto che il museo gratuito l'ultimo giorno per evitare di concludere l'anno scolastico è una presa in giro, o il museo è gratuito per gli studenti sempre per appunto portare avanti un percorso di cultura durante l'anno scolastico, il periodo di studio, non appunto da usare come un metodo per cancellare l'interesse degli studenti, comunque a concludere un anno scolastico. E appunto noi quel giorno ci siamo riuniti davanti al Ministero dell'Istruzione, abbiamo dato vita all'iniziativa lì, invece della solita gavettonata davanti alla scuola, siamo portati i gavettoni e là davanti abbiamo fatto una gavettonata simbolica di protesta che appunto rispondeva alle dichiarazioni di Rusconi e anche all'accordo con la polizia di evitare qualsiasi disordine pubblico dovuto al normale gioco studentesco che conclude da sempre tutti gli anni scolastici. È venuta un'iniziativa carina, è stata molto apprezzata e quindi noi abbiamo deciso di concludere così il nostro anno continuando le nostre proteste.
Stop the rock. the groovy.
Ed eccoci qua di nuovo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, in questo spazio di approfondimento sulla fine della scuola, la maturità. Abbiamo parlato appunto prima dei gavettoni e dei tanto temuti poliziotti anti-gavettoni nominati dalla questura contro gli studenti ribelli che finiscono l'anno e si tirano l'acqua. Adesso entriamo un po' più nello specifico sull'argomento dell'esame. Infatti, come è stato largamente detto nei giorni precedenti, sono seguite molte polemiche alla scelta dei temi proposti alla maturità. Infatti, sebbene il ministro Gelmini dal suo bel canale di YouTube avesse affermato di aver scelto delle tracce vicine alla sensibilità dei ragazzi, la mattina del tema ci siamo trovati davanti il tema storico sulle foibe e il tema, il saggio breve di argomento sociopolitico, che era un grande calderone di documenti. C'è stato uno di Moro, uno del Papa, un brano di Togliatti e infine il discorso pronunciato dal Duce in Parlamento dopo l'omicidio Matteotti. Se questa insomma è la sensibilità dei ragazzi di oggi, verrebbero da porsi alcune domande. Insomma, scegliere come tema storico l'argomento delle foibe ha un preciso obiettivo, ha un preciso significato, ed è quello di provare ulteriormente, secondo me, insomma, sdoganare questa questione delle foibe, rilanciando sul giorno della memoria del 10 febbraio, che era proprio citato all'interno della traccia.
Sì, tra l'altro, insomma, un'operazione anche paradossale, in cui sembrava essere bilanciato dal tema invece letterario, in cui si citava un testo di Primo Levi, insomma, appunto, un controbilanciamento tra il tema sull'Olocausto e la proposta invece sulle foibe, in una logica bipartisan assolutamente allucinante.
Allo stesso modo,
no?
Sono stati accostati appunto ai testi di Togliatti, Moro e Mussolini, insomma, non si sa bene secondo quale logica. Ecco, infatti, anche addirittura presidenti di commissione hanno fatto dei comunicati di protesta, insomma, che lasciano spazio a molti interrogativi su questa scelta ministeriale. E non per niente gli studenti anche sono stati, diciamo, hanno scelto in prevalenza altre tracce, non queste, né il tema storico né il tema sociopolitico, che sono stati fatti da una esigua percentuale a livello nazionale, insomma.
Va bene, adesso magari andiamo anche a leggere qualcosa di queste tracce dopo un breve stacco musicale.
jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. No. It's not my problem. It's not my problem.
E allora continuiamo, insomma abbiamo parlato appunto della retorica contro gli studenti sull'ultimo giorno di scuola, l'emergenza gavettoni, l'emergenza vandalismo nei licei, ma non è l'unica retorica che abbiamo sentito letto sui giornali e nelle televisioni in questo mese. Quando si parla di scuola e di studenti c'è una retorica bipartisan che da qualche anno monopolizza il dibattito pubblico sulla scuola, questa richiesta incessante da parte dei politici e degli amministratori e dei ministri di una maggiore severità, di un maggiore rigore nella scuola pubblica, in cui appunto sembra che nessuno faccia assolutamente nulla. Adesso passiamo la parola a un compagno di Generazione Precaria che ci illustra insomma un progetto che stanno portando avanti appunto i ragazzi del collettivo.
Sì, ciao a tutte e a tutti. Vabbè, io sono in Generazione Precaria, un collettivo che si occupa di comunicazione. Noi stiamo lavorando in queste settimane alla realizzazione di un documentario, un video sul cambiamento del sistema di istruzione negli ultimi anni, diciamo a partire dalla fine degli anni 90, col complesso di riforme avviate da Berlinguer e dal centrosinistra, e insomma tutto quello che questo ha comportato dal punto di vista delle modifiche da una parte del sistema di istruzione e dall'altra delle mobilitazioni e delle forme di riappropriazione e di conflitto portate avanti dagli studenti e dalle studentesse all'interno degli istituti. Alcune prime osservazioni che possono venire in mente, almeno a me per motivi anagrafici: andavo a scuola quando c'erano gli esami di riparazione, anzi appena iniziata l'abolizione degli esami di riparazione a settembre, sono passati ormai 10-12 anni, ci ritroviamo di nuovo gli esami a riparazione a settembre. Questo un po' farebbe pensare a quel discorso sulla scuola italiana che non cambia mai. In parte è vero, in parte purtroppo la scuola italiana è cambiata, in parte gli esami di riparazione adesso sembrano diversi. Ora, tutto questo complesso di riforma hanno avuto dei portati ideologici, dei sostegni ideologici abbastanza coerenti e costanti al di là del cambio dei governi. Uno è quello che si diceva prima, la severità. Cioè sono 10 anni che si parla di ritorno alla severità, al di là che non si sa a quando si faccia riferimento, ma di ritorno alla severità, alla meritocrazia, alla scuola del merito. Su questo la Gelmini ha fatto grande campagna ideologica e anche quest'anno in fase di scrutini pre-maturità, post-maturità si sono susseguiti comunicati stampa, dichiarazioni che parlavano del ritorno nella scuola rigida e rivendicavano con un certo orgoglio l'aumento del dato delle bocciature e delle non ammissioni agli esami di Stato. Ora, secondo me sarebbe interessante sentire fra chi ha fatto la maturità quest'anno che cosa vuol dire in effetti questo aumento delle non ammissioni o delle bocciature o del non superamento dell'esame di Stato, cioè se di fatto c'è effettivamente ad esempio una valutazione sul merito e l'andamento scolastico, o ad esempio prevalgono altro tipo di valutazioni, e soprattutto nei fatti concretamente che vuol dire? Cioè, anni fa una delle soluzioni era la scuola privata e quindi tutto sommato la cosa veniva risolta così. Adesso è ancora questo il meccanismo, non è questo, la scuola consente di recuperare effettivamente un'eventuale mancanza, si limita a buttare fuori chi ha più difficoltà, a selezionare gli studenti, insomma questo mi sembra un focus di interesse.
È chiaro, la selezione diventa via via sempre maggiore, anche come abbiamo detto per questo molto chiacchierato aumento della severità. Adesso quest'anno era il primo anno che la maturità si svolgeva secondo queste nuove modalità, per le quali si poteva essere ammesso agli esami solamente con la media del 6 e non più con il 6 in tutte le materie e non più con la media del 6. Questo indubbiamente non lo so, faccio l'esempio del liceo classico dove sono stato, ha comportato una non piccola serie di problemi, considerando che una percentuale altissima degli studenti non riesce mai ad avere il 6 nelle traduzioni di greco, che insomma il liceo classico è la materia di indirizzo, ma così è stato insomma in tutti gli altri licei. La scuola si sta cambiando e sempre più persone rimangono indietro e rimangono tralasciate dalla scuola, che offre veramente poche possibilità di recupero. Si parla chiaramente di scuola pubblica, infatti con l'introduzione del 5 in condotta e di questa 6 obbligatorie in tutte le materie è cresciuto notevolmente il numero dei non ammessi o dei bocciati. Questo cosa comporta? Che alcuni appunto pagando passeranno alle scuole private, dove ovviamente avranno la possibilità di recuperare, ma molti altri saranno costretti ad esempio ai corsi di recupero, un'altra delle novità introdotte in questi ultimi anni, sulla quale però sarebbe il caso di affrontare una riflessione, perché i soldi per questi corsi di recupero non ci sono. Questi corsi di recupero sono affidati generalmente a dei professori giovani, non della scuola, che quindi non conoscono i ragazzi e insomma non credo sia facile recuperare delle lacune con un professore che non sa chi sei, non sa qual è stato il tuo percorso scolastico. Questo avviene però perché non ci sono appunto, come dicevo, i soldi. I corsi di recupero vengono, e anche perché alcuni professori appunto in risposta all'ordinanza ministeriale decisero per esempio nella mia scuola di non appunto farli questi corsi. Il problema dei soldi è un problema quindi sostanziale, perché molto spesso va ricordato che questi corsi vengono pagati con i soldi delle famiglie, con il contributo volontario, che poi volontario non è, al funzionamento del liceo, che in teoria dovrebbe essere speso per il miglioramento delle infrastrutture o finanziamento di iniziative, ed invece sempre più spesso rientra nei costi di gestione della scuola e quindi di questi corsi di recupero. Aumentano quindi i bocciati, aumentano anche però i bocciati non solo per ragioni prettamente scolastiche o didattiche, diciamo. Infatti il 5 in condotta, ritornando a quel discorso su aumento di severità, è diventato a tutti gli effetti un'arma politica per in mano a presidi e professori, per lasciare indietro, più semplicemente far andare via da scuola, chi dentro scuola prova ad affrontare dei ragionamenti politici. Quindi diciamo tutti noi studenti siamo sempre stati molto ferrati su questo punto del 5 in condotta, perché è chiaramente inaccettabile che chi faccia attività politica dentro scuola venga poi punito a fine anno e costretto alla bocciatura o ad andare ad altre scuole, quindi le private, quindi il fenomeno della dispersione scolastica, insomma.
Che poi almeno ti parlo sempre, cioè, esperienza di anni fa, la condotta era sempre veniva usata in modo ambiguo, nel senso magari non solo per colpire lo studente del collettivo, ma comunque per colpire lo studente in qualche forma borderline più problematico, che rappresentava a volte anche soltanto un po' uno sforzo maggiore per i docenti che non se ne volevano far carico. Ma insomma, almeno tempo fa era un sistema pure per ripulire un po' la scuola. Non so se ad esempio scuola tua anni fa aveva il record sul piano cittadino di abbandoni nel corso dell'anno, insomma si parlava, mi pare, di 100 nulla osta un paio di anni fa.
Sì. Cioè, record, ma comunque altissima la percentuale di chi cambia scuola, soprattutto anche tra i più piccoli, non solo chi fa la maturità, perché appunto sì, questo sistema di istruzione, insomma i professori sono sempre demotivati e non hanno alcun interesse a spingersi per portare avanti tutti quanti. È molto più semplice scrivere 5 su 3 materie alla fine dell'anno e lasciare lo studente in balia del suo destino, insomma.
Sì, tanto più che questa riforma introduce i corsi di recupero, che appunto introduce gli esami di riparazione, sembra sottintendere, anzi forse neanche lo sottintende tanto, che l'attività di recupero, cioè l'attività di reintegro degli studenti che rimangono indietro con lo studio del programma, che prendono insufficienze, non riguarda chi porta avanti la normale didattica, non riguarda il docente che fa lezione la mattina in classe. È una roba, una dinamica assolutamente esterna, tant'è che sta venendo privatizzata, ma che comunque non riguarda le normali ore di lezione. C'è appunto quest'idea che il recupero sostanzialmente sia un in più che la scuola, quale se è possibile offre, se non è possibile non offre, su cui i privati stanno aprendo un mercato che comunque non riguarda la formazione che la scuola secondaria in questo paese deve fornire, che si limita la scuola secondaria in un meccanismo assolutamente unilaterale a fornire una serie di nozioni che chi vuole può assumere, chi non vuole può semplicemente andare da un'altra parte, insomma.
Sì, sì, è vero, e va aggiunto anche che...
Non vuole o non può, insomma, poi dipende da...
Va aggiunto anche che, data quindi la non efficienza di questi corsi di recupero e l'assoluta mancanza di un adeguato recupero, in quello che si chiama il recupero in itinere, insomma in classe, fatto di didattica quotidiana, di un percorso quotidiano che dura tutto l'anno, porta gli studenti a dover pagare le ripetizioni private, come stai dicendo. Questo è un business molto grande, molto costoso per gli studenti e per le famiglie, che comunque già pagano le tasse, il contributo, come diciamo prima, volontario, e sono costretti in più, per magari neanche avere la sicurezza di essere promossi, ma a spendere cifre ingenti di denaro per le ripetizioni dai privati.
Sì, diciamo, visto che facciamo un excursus storico, insomma, su come ci si è arrivati a questa situazione, possiamo dire che questa, insomma, è una roba partita da lontano, ha a che fare con i programmi ministeriali estesi in maniera inverosimile, per cui, insomma, è consueto che nessuna classe di nessun liceo italiano possa terminare i programmi che in teoria il Ministero assegna come adatti a ogni anno scolastico. Parla appunto della retorica di quando è stata introdotta questa norma, che diceva non faremo mai gli esami di riparazione a settembre, non rifaremo mai gli esami di riparazione a settembre, è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra storia, insomma. L'abbiamo visto, parla di una prima fase in cui ci hanno raccontato che i corsi di recupero sarebbero stati gratuiti, di alta qualità e a disposizione di ogni studente nelle singole scuole, cosa che è stata che non è stata mai vera, nel senso, già nelle prime settimane, quando è entrata in vigore questa legge, in realtà mancavano i docenti stessi per fare i corsi di recupero, anche perché, insomma, i docenti a cui viene chiesto di fare questi corsi hanno una paga molto più bassa di quella che gli spetterebbe per il contratto nazionale che firmano, perché sono in posizione ulteriormente subordinata ai presidi, che sono gli unici che possono scegliere nuove assunzioni su questa roba qua, che non passa neanche all'interno del collegio docenti.
Ascolto, prego. Se ti piace il rap, scegliti.
The world is spinning too fast. I'm fine that I can choose to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got gorillas in a happy mood. Keep on my groove on. Jungle, watching a fake betrayal.
himself and the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Here from our groove on. Get the cool, get the cool to shine. Get the cool, get the cool to shine. Get the cool, get the cool to shine. Get the cool, get the cool to shine.
Io sono una studentessa del liceo Mamiani e volevo raccontarvi sempre a proposito di corsi di recupero una vicenda che è stata, cioè diciamo il liceo Keplero è stato diciamo il soggetto di questa vicenda, che praticamente il preside di questa scuola ha mandato una lettera minacciosa al Ministero dell'Istruzione e che si diciamo racconta di bocciare tutti o regalare a tutti i 6 politici. Praticamente questa vicenda viene dal fatto che non ci sono soldi per dal ministero, non sono arrivati soldi per i corsi di recupero e quindi sono stati fatti con i conti blu dei volontari delle famiglie, però che sono stufe di pagare, e poiché le insufficienze nel primo quadrimestre erano altissime e non c'era appunto i soldi per far recuperare, dare la possibilità agli studenti di recuperare. E questa cosa cioè è un fatto molto grave che andava raccontato.
Eh sì, diciamo che si inserisce proprio in quello che stavamo raccontando, no? Del fatto che poi la possibilità del recupero ormai viene completamente esternalizzata. Se in un primo momento veniva chiesto alle scuole di attivare corsi di recupero al loro interno, in realtà non sono mai stati finanziati, né c'è mai stata disponibilità dei docenti a farli.
E in questo quadro disastroso della scuola, che appunto abbiamo dipinto brevemente sulle ultime novità, noi studenti continuiamo con varie iniziative come quella illustrata prima al liceo Mamiani a cercare di portare nella scuola attività autogestite e dimostrare un po' come vorremmo noi la scuola, dandoci libertà di attività tramite attività pomeridiane, iniziative extrascolastiche in occasione della fine della scuola. E in conclusione di quest'anno c'è stata anche una serata molto partecipata da studenti di varie scuole ad Acrobax concerti di gruppi studenteschi e una grande partecipazione appunto sempre nell'ottica delle attività autogestite nelle scuole.
No, sempre parlando di ideologia, di portati ideologici, è interessante che poi tutto quello che parte dagli studenti, tutto quello che parte sull'iniziativa individuale, lo vediamo raccontato dai presidi, dai giornali, eccetera, sempre con a tratti terrore. Cioè, da un festeggiamento alla fine anno, che voglio dire, siamo seri, festeggiare la fine dell'anno scolastico penso sia la cosa più normale che sia capitata a chiunque abbia avuto
la sventura in qualche modo di passare 9 mesi dentro quei simpatici edifici, ha un'autogestione, un corso autogestito, un volantino, un giornalino, viene tutto raccontato con terrore. Ora, mi sembra che questo terrore sia una delle necessarie, dei necessari portati su cui costruire questo tipo di riforma della scuola e questo tipo di idea di istituzione. Lo vediamo dentro la scuola, lo vediamo poi, è simile come ragionamento a il terrore per l'aggregazione in una piazza, perché oddio ci sono i giovani che si stanno prendendo una birra, oh mio Dio ci sono i giovani che sentono sempre della musica, cioè, oh, sarà ogni decennio c'è la sua musica, ogni decennio c'è quella musica, rappresenta comunque il male, il terrore, la degenerazione completa dei costumi. E in questo penso l'iniziativa fatta dai ragazzi del Virgilio al Ministero, il lancio dei gavettoni, era anche un modo simpatico per tentare di smontare e anche ridicolizzare questi discorsi, che hanno però un'incidenza sulla società notevole, insomma, cioè una modificazione in senso autoritario, di controllo completo, sempre in aumento, e di cui fa parte anche, sarebbe interessante in un'altra occasione approfondirlo, secondo me, il meccanismo degli esami di preparazione, il meccanismo di un controllo sulla vita che diventa più totalizzante e completo, cioè l'idea che tu debba passare l'estate a studiare, al di là del, non è per fare la difesa del diritto alle vacanze, posto che secondo me esiste il diritto sacrosanto a divertirsi, però l'idea di un'istituzione che nel complesso può controllarti, decide, mettendoti magari di fronte alla scelta fra procura di 5.000 euro per il centro di preparazione, oppure passa tutte le 2 giornate di agosto a studiare, scegli te, comunque monetarizzazione del tuo tempo e controllo complessivo della tua persona. E questa è una dinamica sui centri di recupero. Ecco, quando parliamo di riparazioni, esami di riparazioni, il business del recupero, non parliamo del ragazzo universitario, certo esiste anche quello, del ragazzo universitario che fa le ripetizioni e mantenersi, in genere stiamo parlando del CEPO, di grandi scuole, cioè di questo tipo di organismi, gli stessi che fanno la preparazione agli esami universitari, e sappiamo con che tipo di mafia, insomma, ci sono state anche belle inchieste giudiziarie sopra, gli stessi centri sostanzialmente adesso fanno la preparazione agli esami a settembre, che poi ti fanno fare dentro una privata parificata all'interno della quale hanno determinate mafie, quindi sei sicuro che li passi, come insomma per la maturità e via dicendo. Cioè stiamo parlando di grossi interessi di lobby e di smantellamento di un meccanismo, insomma, di istruzione. In questo penso che il ribaltamento, cioè si arriva a un punto in cui alcune, ed è una cosa su cui, così da oramai la mia quasi vecchiaia, consiglio di ragionare chi attualmente fa battaglie nelle scuole, anche rimmaginarsi alcune battaglie, nel senso che probabilmente la semplice difesa della scuola pubblica, la semplice difesa di, diciamo, retroguardia di quello che c'era, forse va reinventata, forse bisogna ripartire da tutto quello che invece dentro le scuole gli studenti sono in grado da soli, dal basso, di costruire, anche ribaltando dei meccanismi che non ci piacevano e che comunque stanno andando totalmente in malora.
È proprio per questo che speriamo che il terrore dei presidi davanti ad autogestioni, gavettonate, occupazioni, manifestazioni e qualsiasi tipo di attività non prettamente didattica all'interno della scuola organizzata dagli studenti sia sempre maggiore, insomma. Questo terrore non li lascerà mai, perché noi continueremo a vivere la scuola, non solo appunto alla sterile difesa della scuola pubblica come istituzione, che anche se funzionasse nella maniera migliore in cui il sistema lo potrebbe far funzionare, sarebbe comunque un'istituzione vecchia e che non offre agli studenti e ai giovani di oggi l'adeguata formazione culturale e sociale che dovrebbe offrire.
E va bene, allora con questa aspirazione, con questo augurio, ci avviamo a chiudere questo spazio d'approfondimento di fine anno dai licei romani. Ringraziamo gli studenti che ci hai accompagnato in azione precaria e ci hanno fatto compagnia in questa mezz'ora di trasmissione. Ci scusiamo con chi ci segue nel palinsesto della radio per il tempo che gli abbiamo sottratto, e a risentirci presto.